Allora, cari fratelli, care sorelle, cari amici, siamo arrivati in un punto abbastanza centrale della lettera agli ebrei. È vero, siamo quasi alla fine, al capitolo 10, però sembra quasi che in questo brano che oggi iniziamo a vedere, l'autore inizi a dare un'esortazione, come dire, conclusiva, sulla base di tutto quello che ha detto finora. È vero che ci sono già state diverse esortazioni, la lettera agli ebrei è così. C'è una parte di insegnamento dottrinale e subito esortazione, un'altra parte di insegnamento dottrinale e subito esortazione. Però quando arriviamo al capitolo 10, versetti da 19 a 25, come quelli di questa mattina, e proprio in maniera particolare il versetto 22, davvero sembra che sia un po' l'apice, il culmine dell'esortazione e che in pochi versetti riconcentri tutti gli argomenti che finora ha trattato. Perché l'autore della lettera agli ebrei allora ci esorta in questo modo? Beh, perché la realtà è che quando tu e io ascoltiamo la verità del Vangelo e abbiamo capito chi è Gesù, e quale opera ha fatto Gesù, allora dobbiamo reagire. E la reazione che vediamo nei versetti di oggi è una reazione positiva, una reazione di fede. La realtà è che possiamo anche avere un altro tipo di reazione, esiste anche un altro tipo di reazione, e a Dio piacendo la vedremo nel prossimo mese, e che invece la reazione è negativa, l'incredulità. Perciò non basta aver ascoltato, non basta aver capito. Dio si aspetta una reazione di fede, una reazione positiva per poter donare all'uomo, alla donna che si ravvede, il perdono, la salvezza. Altrimenti chi ha ascoltato, lo dirà poi nei versetti successivi, dalla 26 fino alla fine del capitolo, chi ha ascoltato e non reagisce in modo positivo, alla fine rimarrà nella sua incredulità, si allontanerà sempre più da Dio e prima o poi affronterà il giudizio. Questo è il contenuto più ampio perciò di Ebrei, capitolo 10, versetti da 19 a 36, la reazione al messaggio del Vangelo, lo vediamo anche qui nella slide, la reazione al nuovo patto, una reazione positiva, versetti da 19 a 25, una reazione negativa, versetto da 26 fino alla fine. E ovviamente lo Spirito Santo, attraverso l'autore della lettera agli ebrei, ci tiene a dire: reagiamo in un modo positivo. Reagiamo con la fede per far nostra la salvezza che Dio ci offre. Perciò vorrei invitarvi ad aprire in modo particolare la lettera agli ebrei, capitolo 10, in modo che leggiamo insieme, leggerò io ad alta voce, i versetti 19 a 25. Ebrei, capitolo 10, versetti da 19 a 25. Piccola parentesi introduttiva, vi ricorderete quello che abbiamo visto le domeniche scorse? Il nuovo patto in Cristo Gesù è necessario per il perdono dei peccati, ma è anche sufficiente per il perdono dei peccati. E così è la conclusione al versetto 19, l'esortazione conclusiva al versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Fin qui si parla della reazione positiva. Dal versetto 26 invece si parla del rifiuto, dell'incredulità, della reazione negativa. Allora, nel leggere avete visto che ci sono tre verbi principali, tre verbi che esortano in una maniera diretta. E questi tre verbi principali ci parlano un po' delle caratteristiche che noi troviamo generalmente quando si parla di salvezza. Sono tre caratteristiche che troviamo spesso insieme. Al versetto 22, di cosa si parla? Di avvicinarsi a Dio con piena certezza di fede, con un cuore sincero, non ipocrita, con fede. E poi al versetto 23, di perseverare, di mantenersi costanti nella confessione della nostra speranza. E poi infine ai versetti 24 e 25, di stare insieme, di fare attenzione gli uni agli altri, di esortarci reciprocamente. In che modo? Con amore, con amore. E perciò queste sono le tre caratteristiche che dovrebbero essere presenti nel cuore del cristiano. Qualcuno le ha chiamate le tre virtù cristiane. Ma se ci pensiamo bene, sono le tre virtù che Dio dona al cristiano. La fede, che egli crea e rende perfetta. La speranza, perché egli è fedele nelle promesse che ha fatto. E l'amore. L'amore di Dio mediante il quale siamo stati rigenerati. Del quale siamo stati riempiti per mezzo della sua presenza attraverso lo Spirito Santo. Le troviamo spesso queste tre cose insieme, vero? La fede, la speranza e l'amore. In Prima Corinzi, capitolo 13, versetto 13, dopo aver parlato dell'amore così importante in ogni cosa che facciamo per il Signore, capitolo 13, all'esaltazione dell'amore di Dio nelle nostre vite. Dopo aver parlato della parola di Dio, nella quale ci dobbiamo specchiare per essere sempre più conformi al Signore Gesù, al versetto 13 l'Apostolo Paolo dice: ora dunque queste tre cose durano, la fede, la speranza e l'amore. E anche ai Tessalonicesi, in Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 2 e 3, e anche poi al capitolo 5, versetto 8, la riprende. Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 2 e 3, sentite come inizia la lettera. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. E così anche qui in Ebrei Se tu hai ascoltato il Vangelo, allora l'autore ti dice: avvicinati a Dio, ricevi per grazia questa salvezza, perché allora inizierai a capire e a sperimentare nella tua vita cos'è la fede, cos'è la speranza, cos'è l'amore. È bello come inizia il versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, sulla base di questo, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio. Vedete, sta riprendendo tutte le cose già spiegate prima, con gli stessi simboli usati per spiegare il vecchio patto. Il sangue sparso dagli agnelli non era sufficiente al perdono dei peccati, ma il sangue di Gesù sì. La cortina che era presente nel tabernacolo, nel tempio, questa cortina che separava la presenza fisica di Dio dal peccatore, grazie. Adesso questa cortina è stata rimossa, ma addirittura, attenzione, non soltanto si può entrare alla presenza terrena di Dio, ma alla presenza celeste di Dio. Perché abbia appena finito di dire che grazie al sacrificio di Gesù, adesso il peccatore che si ravvede ha accesso al cielo. Quello è il nuovo luogo santissimo, dove Gesù è entrato come precursore nostro, come predecessore nostro. E poi riprende anche il ruolo del mediatore, del grande sommo sacerdote. E qui dice: adesso noi abbiamo un sacerdote molto più grande, superiore, sopra la casa di Dio. Il sacrificio di Gesù, questo sacrificio perfetto, ha permesso a Dio di creare un nuovo popolo, un popolo fatto da peccatori che si ravvedevano, ebrei e gentili. E questo nuovo popolo, anche prima Pietro, capitolo 2, versetto 24, no, scusatemi, anche in altri brani, poi vi dirò che c'entra prima Pietro, capitolo 2, versetto 24, questo popolo è la Chiesa. E la Chiesa è definita la casa di Dio, cioè la sua proprietà, o anche lì dove Dio abita. E non è più un posto fisico, no? La Chiesa non è un edificio nuovo che ha sostituito il Tempio o il Tabernacolo. È un edificio spirituale, perché Dio, mediante lo Spirito Santo, dà nel Nuovo Patto la sua presenza, dona nel Nuovo Patto la sua presenza nel cuore del peccatore. Se non conosci Gesù oggi come personale Signore e Salvatore, Dio non sta abitando in te. Non fai parte di questa famiglia e non c'è speranza di salvezza. Ma se hai accettato che Cristo è il tuo Signore, è il tuo Salvatore, credendo in Lui, allora l'autore dice a te oggi: puoi avvicinarti a Dio, puoi entrare spiritualmente alla sua presenza senza più timori. Ogni colpa è stata perdonata, ogni peccato è stato cancellato. Sul suo corpo, dice qua, sulla sua carne, Gesù ha portato i nostri peccati. Ecco che ci entra prima Pietro 2,24. E lì, con il suo corpo, ha offerto la sua vita come sostituto delle nostre vite. E lì ha pagato la nostra condanna, visto che lui non aveva mai peccato e non meritava né quella morte né di essere condannato per i peccati. È una grazia. E ricorderete proprio che nell'ora della morte di Gesù, lo leggiamo nei tre Vangeli di Matteo, di Marco, di Luca, cosa è successo a questa cortina, simbolo di separazione fra l'uomo e Dio? Si è completamente squarciata dall'alto verso il basso, come se una mano divina la aprisse e dire: ecco, ora che cosa c'è? C'è una nuova via che vi renderà possibile l'accesso a Dio. Perché? Perché i vostri peccati in Cristo possono essere perdonati. Perché in Cristo potete ricevere la nuova natura divina che da oggi e per l'eternità vi renderà proprietà di Dio. E vorrei soltanto soffermarmi su questa parola: via nuova e vivente, che Egli Gesù ha inaugurato per noi. Perché c'è un gioco di parole qui che in italiano non riusciamo a capirlo. La parola nuova è usata in un modo molto particolare in questo brano. Significa nuova, è vero, ma nell'originale, sapete, aveva più l'idea del fresco. E sapete chi lo usava in particolar modo? Il macellaio. Perché più che soltanto fresco, voleva dire da poco ucciso. E quindi quando il macellaio prendeva l'animale da poco ucciso, fresco, nuovo, e lo metteva sul bancone, ecco, usava questa parola qui, nuovo. E qui c'è un contrasto incredibile, che dice che questa via è da poco uccisa, ma è anche vivente. E sta parlando di Cristo, del nuovo patto che egli ha inaugurato con la sua morte e che ha reso stabile e sicuro mediante la sua resurrezione dai morti. È una via nuova, è una via vivente. E non c'era nulla di tutto questo prima di Gesù. Nulla di tutto questo nell'antico patto. E per questo egli è un grande sacerdote sopra la casa di Dio. E per questo possiamo accostarci a Dio con piena certezza di fede. E ancora riprende quei simboli del vecchio patto, di quello che faceva il sommo sacerdote nel giorno dell'espiazione, no? E continua a dire: adesso noi possiamo essere veramente purificati, aspersi, lavati. Ma di quella aspersione che purifica davvero i cuori dalla cattiva coscienza, dalla colpa del peccato. Quello succedeva nel giorno dell'espiazione, che il sacerdote si sporcava di sangue, le sue vesti bianche si sporcavano di sangue che veniva sperso, e poi si doveva lavare, e poi si doveva cambiare, poi doveva ripresentarsi purificato. Ma quello che era purificato, quello che era lavato, quello che era di nuovo pulito, era investito. Era un rituale esteriore. E abbiamo già letto ampiamente che tutto questo non poteva purificare l'anima. Lo rinnovava soltanto la colpa. Ma ora qua sta dicendo che grazie al sangue di Gesù, a questo sacrificio fatto una sola volta e per sempre, la nostra anima è purificata, è liberata dal senso di colpa. Non c'è più un testamento che ci condanna davanti a Dio. Non perché non siamo peccatori, lo siamo e con tutta la buona volontà lo saremo ancora, ma perché Dio ci vede giusti in Cristo Gesù, perfetti, vi ricordate la scorsa settimana? In Cristo Gesù, perdonati completamente, amati completamente, accolti completamente. E questo è il Vangelo della grazia di Dio. Solo Cristo, Solo Gesù è il Salvatore e il Liberatore delle anime nostre. Quando sei salvato perché credi in Gesù, allora sei perdonato, allora sei purificato. Attenzione, questa acqua di cui si parla qua non c'entra niente con l'acqua del battesimo. Ricordiamoci sempre che sta facendo un confronto fra il nuovo patto e il vecchio patto. Si parla dell'acqua con cui venivano purificati esteriormente i sacerdoti nei loro rituali, nel tempio. Il battesimo non salva nessuno, non purifica nessun peccato, tantomeno quello originale. Nella Bibbia, sapete, troviamo spesso questa azione di purificazione compiuta dall'acqua come simbolo della parola di Dio. Questa azione di rigenerazione come l'effetto dell'opera dello Spirito Santo. Quindi l'acqua che purifica, lo Spirito che rigenera, non c'entra niente con il battesimo in acqua che viene fatto. È vero, viene fatto perché è un comandamento che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli ed è la testimonianza pubblica della fede che abbiamo avuto in Cristo. E così quando ci battezziamo noi stiamo dicendo pubblicamente: sono morto con Cristo e sono risorto con Cristo. Non c'è più nessuna condanna per me, grazie a Cristo. Ma sappiamo che quello che purifica è l'azione della parola di Dio e l'opera dello Spirito Santo in noi. Perché? Perché abbiamo reagito con fede. Voglio leggervi soltanto alcuni brani, e poi passiamo al secondo punto, che specificano come quest'acqua che purifica è l'azione della parola di Dio. Quando viene ascoltata, quando viene creduta. Efesini capitolo 5, versetti 25 e 26. Nel parallelo fra i mariti che devono amare le mogli come Cristo ha amato la Chiesa, Paolo dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, quindi renderla santa, perfetta, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola. È per questo che può comparire davanti a Dio, senza macchia, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. E ancora possiamo leggere in Tito, capitolo 3, versetto 5. Anzi, leggiamo dal 4. Tito, capitolo 3, versetto 4 e 5. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati. Non per opere giuste noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Signore. Ciò che lava, ciò che purifica, non è l'acqua di un battesimo che l'uomo compie come rito. È la parola di Dio ed è lo Spirito Santo. E questo ci sta dicendo la tua lettera agli Ebrei, che grazie al sacrificio di Cristo, di cui la parola di Dio ci parla, e grazie all'opera dello Spirito Santo che ci convince di peccato, allora quando reagiamo con fede possiamo essere purificati. E così possiamo avvicinarci con cuore sincero. E abbiamo libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. Questo è lo strumento di salvezza che Dio ci ha dato, una grazia sua che riceviamo mediante la fede. Come anche scrive l'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 10, versetto 17, così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. E questa è la prima caratteristica di una persona che sta reagendo in un modo positivo all'offerta di Dio del nuovo patto, cioè la fede. Versetti da 19 a 22. La fede. Questa è la vera fede. La fede che salva. Perché si basa sulla parola di Dio. Si basa sulla persona di Gesù. Si basa sul sacrificio che Gesù ha compiuto. E non su altro. Non su tradizioni umane ingannevoli, false. E poi vediamo l'altra caratteristica di questa salvezza, di questa reazione positiva, al versetto 23, che è la speranza. E questa esortazione è: abbiamo creduto in Cristo? Allora manteniamo ferma la nostra fede o la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è Dio che ha fatto le promesse. Non c'è proprio una differenza concettuale tra fede e speranza. È sempre il nostro modo di aver fiducia nella parola di Dio. Però in questo contesto specifico, avere fede in ciò che Dio già ha fatto mediante Gesù e invece mantenere la fede in ciò che Dio ancora deve fare nelle sue promesse mediante Gesù. E quindi avere speranza. Ed è così importante la speranza. Perché se da una parte la fede in ciò che già Dio ha fatto ci dà la base del Vangelo e ci esorta ad amare Dio, ma poi quando siamo nella difficoltà, quando siamo nelle prove, quando stiamo soffrendo, cos'è che ci dà forza? Ci dà forza a sperare che un domani non sarà così. Ci dà forza a sperare che un domani Dio ha fatto delle promesse meravigliose, che il male sarà giudicato e che noi saremo redenti per sempre. Perciò è la speranza che ci dà forza, quando oggi il presente ancora non rispetta, non manifesta completamente la salvezza di Dio. Una salvezza che è stata compiuta per mezzo di Cristo, ma che ancora non è stata completata. Pensiamo anche a questi credenti o vicini alla fede, ebrei, a cui l'autore stava scrivendo. Stavano soffrendo la persecuzione. A motivo della fede i loro connazionali li stavano estromettendo dalla società, buttando fuori dalla sinagoga. Gli stessi di casa loro erano diventati i loro nemici, quelli che probabilmente non si stavano convertendo a Cristo e che contrastavano, facevano guerra agli ebrei cristiani, messianici. E allora qui l'autore dice: mantenete fermo la vostra confessione di fede e la vostra speranza nelle promesse di Dio. Non vi rigirate indietro a guardare il vecchio patto, ma guardate avanti, grazie al nuovo patto che Dio ha fatto con voi mediante Gesù. Gesù li aveva già istruiti ai suoi discepoli. Nel sermone sul monte addirittura gli aveva detto: beati voi quando vi insulteranno per causa mia, quando vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi e giubilate. Perché? Perché mi piace che mi perseguitano. No, non gli ha detto così. perché il vostro premio è grande nei cieli. Guardate oltre e mantenete ferma la vostra speranza, perché così hanno perseguitato anche i profeti che sono stati prima di voi. Ed è per questo che in tutta la lettera agli ebrei ci sono queste esortazioni. Rimani attaccato a Gesù. Non tornare indietro al vecchio sistema dei rituali di Mosè, che non possono salvare. Guarda avanti. Guarda avanti alle promesse di Dio in Cristo Gesù. E questi principi sono validi anche per noi oggi. Anche se non siamo ebrei che stanno soffrendo la persecuzione, se abbiamo capito i principi, l'esortazione è la stessa: rimani attaccato a Gesù. Non tornare indietro nel mondo se hai capito chi è Gesù e hai creduto in Lui di vero cuore. Non desiderare di vivere come gli altri che non hanno Cristo. Afferra la realtà che tutta la tua vita avrà un vero significato se è sottomessa al Signore Gesù. Un grande valore se è vissuta insieme a Gesù. Spera in Cristo e non sarai deluso, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Anche la fedeltà è così importante, come la speranza. La fedeltà di Dio che ci garantisce che tutto andrà come Lui ha detto. Così come è successo fino ad ora, Egli farà sì che succederà ciò che ancora ha promesso ma non è avvenuto. La fedeltà è fondamentale anche nella nostra vita di tutti i giorni, nelle relazioni che abbiamo gli uni con gli altri, nell'amore che abbiamo gli uni con gli altri, negli impegni che prendiamo gli uni verso gli altri. Se un figlio non vedesse fedeltà nei suoi genitori, sarebbe irritato. Se un coniuge non vedesse fedeltà nell'altro, ma che amore sarebbe? Se uno studente non vedesse fedeltà nel professore che gli dà il valore che merita, che gli dà il voto che merita, non andrebbe più a scuola. Se il tuo datore di lavoro non fosse fedele al contratto che ha firmato con te, a fine mese non ti pagasse lo stipendio, non andresti più al lavoro. E qua ci sta dicendo che Dio è fedele e perciò possiamo fidarci, mantenere costante la nostra fiducia in Lui, nelle promesse che ci ha fatto per mezzo di Gesù Cristo. E Dio, con fedeltà verso ogni sua creatura, continuerà ad esercitare il suo amore. E ancora di più verso i suoi figli, che sperimenteranno il suo amore, che sono chiamati a mettere in pratica il suo amore. E questa è l'ultima esortazione che troviamo nel brano. Dopo aver parlato di questa speranza e di questa fedeltà, dal versetto 24 al 25, dice che ci dobbiamo curare gli uni con gli altri, con l'amore di Dio. Il cuore di queste ultime istruzioni parlano di amore a coloro che sono stati oggetto di amore. Davvero, non potremmo amare come Dio ci dice di fare se noi non fossimo stati prima oggetto dell'amore di Dio. Non riusciremmo ad esortarci a fare attenzione gli uni agli altri se non avessimo nel nostro cuore innanzitutto l'amore per il Signore. E poi, sulla base di questo amore, l'amore per il nostro prossimo. Dobbiamo esortarci, dice qui, dobbiamo fare attenzione gli uni agli altri. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. E come si fa? Beh, iniziamo da un primo punto. Non abbandonando la nostra comune adunanza. Un punto importante. Quante volte diciamo che quando veniamo in chiesa la domenica non veniamo per un dovere istituzionale, ma veniamo per amore. E non veniamo per meritarci qualcosa, perché non ci meritiamo niente davanti a Dio. Ma veniamo perché qua è una palestra d'amore. Una palestra d'amore. Come riusciamo a fare attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere se non stiamo insieme? L'autore sta pensando ancora in modo particolare a questi ebrei che non volevano essere esposti alla persecuzione e quindi preferivano non frequentare più la chiesa. Sono andato, ho ascoltato, ho creduto a Cristo e sono iniziate le persecuzioni. Ritorno là dove si incontrano i cristiani e continuano le persecuzioni. Allora forse è meglio che me ne sto a casa mia. Forse è meglio che ritorno al Tempio. Tu sei perseguitato oggi? Non penso. Ma allora ci sono motivi che ti portano a rimanere lontano dal venire la domenica mattina alla riunione della Chiesa? Quali sono? Non stiamo giudicando i cuori di nessuno, Dio lo sa. Dobbiamo però analizzarci, esaminarci, questo ci dice la parola di Dio, esaminate voi stessi per capire là dove siete. Stiamo anche vivendo da tanti mesi, un anno ormai, la pandemia. E questo ha creato tante vittime, ma anche tanto dolore dal punto di vista spirituale. Perché ci siamo sentiti isolati, perché non ci fidiamo più a venire in presenza, abbiamo paura di prendere qualcosa e di contagiare altri. E non è soltanto la nostra chiesa locale che sta vivendo tutto questo. Non è solo qui che c'è la pandemia. O solo qui che abbiamo i problemi di riunirci in presenza. Cosa stiamo facendo per far sì che ci incitiamo all'amore? Domandiamoci. Cosa stiamo facendo per il bene del nostro fratello, della nostra sorella? Qualcuno ogni tanto succede anche a me, dice, ma io sono stanco, è tutta la settimana che fatico, anche io ho bisogno di un po' di riposo, devo sistemare alcune cose. E quindi ci si sente abbastanza liberi di dire, ma io la domenica sto a casa. Forse adesso ancora di più, c'è lo streaming, ma la vedo da casa. Quando finirà questa pandemia mi auguro che anche se continua ad esserci lo streaming potremo essere tutti in presenza, perché questa è la Chiesa. E allora qualcuno può dire, Dio ha dato il giorno del riposo, forse anch'io mi posso riposare un pochino, ma non era questo il riposo di cui Dio parlava né nell'Antico Patto né nel Nuovo Patto. Quando Dio nell'Antico Patto ha detto io ho creato ogni cosa per 6 giorni e il settimo mi sono riposato, ecco, do all'uomo il giorno del riposo, era perché l'uomo doveva, dopo anche lui aver faticato i suoi 6 giorni, fermarsi e dire grazie Signore che hai creato tutto quello che hai creato e che ora ti sei riposato dalla tua creazione e mi hai dato a me il compito di portarla avanti. Ed era un giorno per dire grazie al Signore, per adorare il Signore, per riconoscerlo come il tuo creatore, il tuo Signore, il tuo Salvatore. E quando poi Dio ha istituito il nuovo patto, la Chiesa a un certo punto ha capito, c'è stata un'altra opera da cui Dio si è riposato. Quale? L'abbiamo letto. La salvezza, il sacrificio di Cristo, la sua morte e la sua resurrezione, che è stata compiuta, che non ha bisogno di altro. E così in quel giorno in cui Dio è risorto e si è riposato dall'opera della salvezza, la domenica, la Chiesa ha detto ok, incontriamoci per adorare il Signore, ringraziare il Signore e riposare non il corpo, ma le anime nostre nel Signore Gesù. E questa è la volontà di Dio, anche molto chiaramente espressa in questo brano. Fate parte di una chiesa locale, incontratevi con la chiesa locale. E io penso che dovremmo essere pronti a metterci al servizio gli uni degli altri, a disposizione gli uni degli altri, non soltanto la domenica mattina, ma in tutte le cose che la chiesa locale può fare insieme per servire il Signore. Vi ricordate che Bila ha fatto anche il decalogo? Aveva scritto un piccolo foglietto, un piccolo manualetto, dove lui diceva 10 motivi per cui io non sono mai mancato al culto della domenica. E ci esortava con la sua testimonianza personale a farci capire che ce ne sono di motivi per cui la parola di Dio ci esorta a non abbandonare la comune adunanza. Ce ne sono. Qui parla in modo particolare di esortarci a vicenda, incitarci all'amore e alle buone opere. Mi ricordo anche la testimonianza di Tonino, che diceva eravamo con una macchina piccola, piena di figli, eppure partivamo, mettevamo i seggiolini, i passeggini sopra la macchina per andare da qua a San Giovanni. Tutte le domeniche mattine, chissà che avranno pensato i vicini di casa. Prendevamo tutta casa, i passeggini che non entravano nel cofano e partivamo. Perché era così importante esercitarci nell'amore di Dio, nella palestra che Dio ha istituito, che è la Chiesa locale. Tanto più, dice qui, come ultima esortazione, se ce ne fosse bisogno, tanto più che vediamo, che vedete avvicinarsi il giorno. Ma non dice altro. E allora ci sono diverse possibili interpretazioni, poi quando saremo in cielo gli chiederemo meglio al Signore che voleva dire. Questo giorno in generale è il giorno in cui Gesù tornerà. Oggi, facciamo attenzione agli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, perché poi quando Gesù tornerà ci porterà in cielo e non ci sarà più bisogno, giusto? O forse c'è anche qualcosa di più specifico per gli ebrei di cui qui si sta parlando. Qual era il rischio per gli ebrei a cui l'autore sta scrivendo? Quello di ritornare al vecchio patto, ai rituali del Tempio. Quando è stata scritta questa lettera? In un periodo di persecuzione. Può essere che sia scritto intorno al 60-65 d.C. E cosa è successo di lì a poco? È successo che il Tempio è stato distrutto. Una profezia che già Gesù aveva detto. E che gli ebrei non hanno nemmeno più potuto compiere i rituali del vecchio patto nel Tempio distrutto. Di questo Tempio distrutto ne abbiamo testimonianza anche qui a Roma, nell'arco di Tito, vicino al Colosseo. È successo nel 70 d.C. ed è testimoniato da Giuseppe Flavio, uno storico ebreo, nelle sue guerre giudaiche. È successo nella prima guerra giudaica. L'esercito romano, guidato dal futuro imperatore Tito Flavio Vespasiano, ha conquistato la città, ha distrutto il Tempio e non è stato più possibile per gli ebrei del vecchio patto portare avanti i rituali della legge mosaica. E Gesù aveva detto, quel Tempio sarebbe stato distrutto. E poi cosa aveva aggiunto? Ma io lo ricostruirò in 3 giorni. E l'avevano preso in giro. Ma come, questo Tempio ci ha voluto, quello che ci ha voluto per costruirlo, anni e anni, distrutto, ricostruito, ristaurato, ingrandito, e tu in 3 giorni pensi di ricostruirlo? Ma Gesù non stava parlando del Tempio come costruzione fisica, ma stava parlando del suo corpo, che sarebbe stato dato per i nostri peccati e che sarebbe stato risuscitato per la nostra giustificazione e che avrebbe realizzato un nuovo accesso, una nuova via vivente al luogo santissimo, cioè al cielo. E così l'autore alla lettera agli ebrei, attraverso queste parole, ci esorta ancora a noi oggi. Ci esorta ancora a noi oggi a reagire in un modo positivo all'ascolto del Vangelo. Non c'è un altro mezzo per poter ricevere il perdono dei peccati, la salvezza e l'accesso alla presenza di Dio. Se tu vuoi avere la certezza che sarai in cielo con Dio, puoi soltanto avere fede in Gesù. E se hai avuto questa fede, allora nella tua vita si vedranno anche la speranza nella promessa di Dio e si vedrà anche l'amore di Dio, l'amore per il Signore, l'amore per il tuo prossimo, a partire dai fratelli e dalle sorelle della Chiesa. E questi sono i 3 punti che oggi abbiamo visto insieme. La salvezza che Dio ti offre mediante il nuovo patto in Cristo Gesù si basa sulla fede in Cristo, versetti 19 a 22, si dimostra nella perseveranza attraverso la speranza nelle promesse di Dio, versetto 23, e si dimostra anche nella presenza amorevole, nella cura amorevole, soprattutto verso i fratelli e le sorelle, versetti 24 a 25. E questa è l'esortazione che Dio ci rivolge. E dice, rimanete così, fermi nella fede, fermi nella speranza, fermi nell'amore, fin quando Gesù tornerà. Amen.